Allora il Salmo 3. Come sempre preghiamo a cori alterni, uomini e donne, cerchiamo di avere un ritmo comune per quanto possibile. Niente, è un classico, salta un sempre. Li dobbiamo sistemare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, quanti sono i miei avversari, molti contro di me insorgono. Ma tu sei il mio scudo, Signore, sei la mia gloria, e tieni alta la mia testa.
A gran voce grido al Signore, ed egli mi risponde dalla sua alta montagna.
Io mi corico, mi addormento e mi risveglio. Il Signore mi sostiene.
Non temo la parola numerosa che intorno a me si è accampata.
Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Tu hai colpito alla mascella tutti i miei nemici. Hai spezzato i denti dei malvagi.
Ma salvezza viene dal Signore, sul suo popolo la sua benedizione.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora è sempre, e nei secoli dei secoli.
Però questo è un salmo di invocazione al Signore in una situazione di lotta, di conflitto, e appunto ci introduce alla lettura di questi capitoli che prenderemo in considerazione questa sera, ma già da alcuni capitoli stiamo seguendo le vicende, no, piuttosto complesse, conflittuali, di guerre, di inganni, di situazioni non molto trasparenti, no, che il secondo libro dei Re ci sta presentando. E, per cui ci stiamo anche abituando a una parola di Dio che si fa presente nelle storie degli uomini così come sono, e anche non sempre luminose, non sempre trasparenti, e anzi anche abbastanza difficili e violente. Stasera ne vedremo. E, fra l'altro, questo salmo un poco, ma in altri salmi ancora di più, ci sono delle espressioni che noi facciamo fatica a pregare, no? Cioè quando Signore distruggi i miei nemici, Signore colpiscili, Signore qui c'è qualcosa, tu hai Signore salvami, e poi dice tu hai colpito alla mascella tutti i miei nemici. Allora noi queste frasi, tanto che sapete che i salmi vengono, almeno nella liturgia delle ore, vengono epurati, no? Cioè nel senso che per non scandalizzare le anime innocenti, no, di chi prega la liturgia delle ore, allora ci sono dei versetti, i cosiddetti versetti imprecatori, eccetera, delle serie, no, che i tuoi figli in Babilonia, no, chi potrà prenderli e sfracellarli sulla roccia, eccetera, beato chi lo farà, no? Allora questo, come dire, no? Noi ci sentiamo, che non è per, è Antico Testamento, noi siamo del Nuovo. È una religione violenta, noi siamo quelli dell'amore, no. Allora invece ci fa bene leggerli perché intanto queste cose sono quelle che viviamo anche noi e sono quelle che anche sentiamo nel nostro cuore, perché voi sapete, no, amare i nemici è facile finché non si hanno. Quando poi cominciano a esserci, uno ad avere dei nemici, nel proprio cuore non sente immediatamente, no, l'amore, il perdono, eccetera. Allora è importante leggere queste cose perché si parte da qui, dicono il nostro cuore, per arrivare lì, a quello che il Signore Gesù ci chiama nel suo amore, all'amore dei nemici, eccetera, eccetera, tutte quelle altre situazioni che i discepoli del Signore nel Signore Gesù possono provare a vivere. E allora riprendiamo, siamo nel ciclo di Eliseo, siamo al capitolo 7, avevamo letto la volta scorsa, Eliseo profeta coinvolto nelle vicende storico-politiche del suo tempo, tra il regno del sud e il regno del nord. Ricordate, siamo nella fase dei due regni, cioè quindi il regno del nord dopo periodo unitario, no, con Davide e Salomone, soprattutto il regno del nord con le 10 tribù diventa il regno di Israele, e il regno del sud con le 2 tribù è il regno di Giuda, capitale Samaria per il nord, capitale Gerusalemme per il sud. Allora riprendiamo dall'8.
Iniziamo con la lettura del capitolo 8. Allora. Eliseo aveva detto alla donna a cui aveva richiamato in vita il figlio: alzati e vattene con la tua famiglia, dimora da straniera dove potrai dimorare, perché il Signore ha chiamato la carestia e già sta venendo sulla terra per 7 anni. La donna si era alzata e aveva fatto come aveva detto l'uomo di Dio. Se n'era andata con la sua famiglia e aveva dimorato da straniera nella terra dei Filistei per 7 anni. Al termine dei 7 anni la donna tornò dalla terra dei Filistei e si recò dal re per reclamare la sua casa e il suo campo. Il re stava parlando con Gesi, servo dell'uomo di Dio, e diceva: narrami tutte le grandi cose compiute da Eliseo. Costui stava narrando al re come aveva richiamato in vita il morto. Quando ecco si rivolse al re la donna della quale aveva richiamato in vita il figlio per la sua casa e il suo campo. Gesi disse: o re mio signore, questa è la donna e questo è il figlio che Eliseo ha richiamato in vita. Il re interrogò la donna, che gli narrò il fatto. Il re le mise a disposizione un cortigiano dicendo: restituiscile quanto le appartiene e la rendita intera del campo dal giorno in cui lasciò la terra fino ad ora. Questo episodio si collega a uno che abbiamo visto all'inizio del ciclo di Eliseo, subito dopo che Elia ha trasmesso i poteri, ha lasciato in eredità il suo potere a Eliseo. Questo è stato uno dei primi, se vi ricordate, il miracolo praticamente che è simile, richiama quello fatto da Elia, della resurrezione di un ragazzo, di un figlio, anche Eliseo lo compie, quindi restituisce la vita a questa donna, con questa particolarità: la donna non aveva figli, per cui prima gli viene dato il dono del figlio, poi il figlio si sente male e gli viene restituito in vita. Allora, da una parte qui c'è cosa caratteristica nel brano che viene richiamato un miracolo, viene ripreso una storia, quasi un filo che si riannoda. Quindi non è una storia sospesa, era conclusa, solo che viene richiamata con un altro episodio. Ci viene detto che allora Dio accompagna le vicende di una persona, quindi non c'è stato solo quel miracolo, ma anche il fatto che l'ha preservata dalla carestia. Quindi grazie alla veggenza, il profeta è colui che vede, che riesce a vedere oltre, che riesce a vedere dentro i fatti, ecco, ha preservato questa donna dandole questo consiglio: trasferisciti. Ed è una esperienza difficile. Infatti deve lasciare tutte le sue cose, il suo campo, la proprietà. Viene a reclamarlo, questa è l'occasione, perché nel frattempo c'è il re che sta chiedendo conto dei fatti al servo di Dio, al servo di Eliseo, Gesi, e questa è l'occasione perché non solo si possa sentire il racconto, ma si possa avere la testimonianza diretta della donna e del figlio. E qui c'è una cosa che poi ritornerà tantissimo nel Vangelo, diciamo, che è a monte del Vangelo stesso, alla base, il valore della testimonianza. Quindi la possibilità non solo di vivere l'esperienza, ma di poterla raccontare. Allora, su questo si basa anche la nostra trasmissione di fede. Il fatto che viviamo un'esperienza e poi la possiamo raccontare, narrare agli altri. E questo è la possibilità di trasmettere. È questo che ci viene chiesto. E la Bibbia stessa è nata in questo modo. E qui, in un piccolo episodio, ci viene richiamato questo. Quindi, non solo un filo che si riannoda, un episodio che viene richiamato, come viene mantenuto in vita, appunto, ma anche il racconto stesso che è fonte di vita.
Una piccola nota ancora di questo racconto. Notate che lei va nella terra dei Filistei e i Filistei l'accolgono per 7 anni. I Filistei, che come sappiamo sono stati nemici, no? Appunto di Israele quando erano ancora tutti insieme. Davide era stato un po' ambiguo, perché da una parte era stato, quando Saulo lo cercava per ammazzarlo, era andato dai Filistei e aveva lottato per loro, però poi dopo aveva combattuto lo scontro con Golia, il Filisteo. E allora è interessante perché, vedete, anche la scrittura, no, ci dice che poi di fatto i nemici magari non sono sempre nemici, no. Cioè, nel senso che noi, perché quando si dice i Filistei, allora uno dice vabbè, i nemici di Israele, no, quelli che hanno fatto guerra, eccetera, eccetera. E poi leggendo più si vedono che erano persone normali, capaci anche di accoglienza, cioè che nell'altro nemico non tutto è buio, non tutto è nero, come ciascuno di noi non tutto è luce. E allora sono preziose queste indicazioni che la scrittura ci dà, no? Perché la scrittura non è ideologica, no? Per cui se da una parte ti racconta che questi sono stati nemici, però dall'altra parte ti dice che in altri tempi sono persone che hanno accolto, no? E hanno accolto una straniera, no? Che veniva da Israele, l'hanno accolta e gli hanno dato vita, possibilità di vivere con loro.
Continuo la lettura dal versetto 7. Eliseo andò a Damasco. Abenadad, re di Aram, che era malato, fu riferito: l'uomo di Dio è venuto fin qui. Il re disse a Casael: prendi con te un dono e vai incontro all'uomo di Dio e per suo mezzo interroga il Signore dicendo: guarirò da questa malattia. Casael gli andò incontro, prendendo con sé in regalo tutte le cose migliori di Damasco, un carico di 40 cammelli. Arrivato, stette davanti a lui e gli disse: «Tuo figlio, Ben-Hadad, re di Aram, mi ha mandato da te con la domanda: guarirò da questa malattia?» Eliseo gli disse: «Va a dirgli, guarirai di sicuro». Ma il Signore mi ha mostrato che egli certamente morirà. Poi immobilizzò il suo volto e irrigidì il suo sguardo fino all'estremo, e alla fine l'uomo di Dio si mise a piangere. Casael disse: «Per quale motivo il mio Signore piange?» Egli rispose: «Perché so quanto male farai agli israeliti. Brucerai le loro fortezze, ucciderai di spada i loro giovani, sfracellerai i loro bambini, sventrerai le loro donne incinta». Casael disse: «Che cos'è il tuo servo, questo cane, per poter fare una cosa così enorme?» Eliseo rispose: «Il Signore mi ha mostrato che tu sarai re di Aram». Quello partì da Eliseo e ritornò dal suo padrone e gli domandò: «Che gli domandò? Che cosa ti ha detto Eliseo?» Rispose: «Mi ha detto: guarirai di sicuro». Il giorno dopo costui prese una coperta, l'immerse nell'acqua e poi la stese sulla faccia del re, che morì. Al suo posto divenne re Casael. E ritorniamo con questo rapporto sempre con questo re vicino, questo re di Aram, che è l'attuale Siria. Lo ritroviamo già nei capitoli precedenti. Dal capitolo sesto abbiamo visto una delle ultime guerre aramee, appunto, con il re di Aram, che si era concluso appunto con la maledizione del re di Aram, questo Ben-Hadad dicendo: «Qualcuno mi porti la testa di Eliseo», no? Lo voleva morto. E in questo rapporto conflittuale c'è anche il bisogno. E Ben-Hadad si era sentito anche preso in giro da Eliseo perché scopriva tutti i suoi piani, non riusciva mai a sconfiggere Israele. Adesso ha bisogno, chiede. E c'è questo episodio veramente particolare dove viene fuori tutta la caratteristica della profezia. Allora, gli viene chiesto un consiglio, un consulto, perché si vuole consultare Dio. L'uomo parla, il profeta parla a nome di Dio: «Guarirò?» «Guarirai», nel senso che la malattia che ti ha colpito non è mortale, cioè è superabile. Però c'è questa contraddizione: morirai, certamente morirai. E c'è questo atteggiamento, questo vivere tutto questo con drammaticità, questo immobilizzare il volto, irrigidire lo sguardo, mettersi a piangere. Evidentemente è un segno di una tensione. In questo suo vedere oltre, vedere dentro, attraverso questa occasione, il poter esprimere una profezia sul re malato, riesce a vedere e a capire cosa sta succedendo. Chi ha di fronte Casael è un ufficiale alla corte di Ben-Hadad. E probabilmente è una persona che stava già puntando al potere. E aveva un doppio volto: da una parte il fedele servo, dall'altra il cospiratore. E il profeta svela questo, con questa scena. Quindi con una profezia che è duplice: riguarda il re, ma riguarda anche quell'altra persona. Allora guarirà, perché non è la malattia che lo ucciderà, ma morirà. E capisce soprattutto chi gli sta di fronte, che sarà il nuovo tormentatore di Israele. E accade quello che il profeta ha annunciato. Probabilmente quella è l'occasione migliore, ha capito anche questo usurpatore: il re è debole, il re ha bisogno, quindi è l'occasione migliore per poter far passare la morte come una conseguenza della malattia. Quindi appena l'occasione, prima che si vengano a essere svelati i piani, uccide il re. Ed è la profezia che si avvera.
Sì, non dobbiamo leggere le parole del profeta come, tra l'altro la nota lo dice anche, come un incitamento all'omicidio, no, da parte... E neanche, come dice la nota, mi permetterei di dissentire dalla nota, perché la nota dice egli prevede come inevitabile la realizzazione dei disegni di Dio. Ma che significa che i disegni di Dio sono quelli che il re, no? No, cioè nel senso che così va il mondo, no? Così va il mondo, cioè nel senso che i servi che hanno fatto fuori i loro padroni e hanno preso il posto di re, ce ne sono stati tanti e continuano a esserci, magari non necessariamente ai posti dei re, no? Basta anche ai posti di dirigenti, no? E così ci sono, basta anche quello. I teste tagliate, almeno non in maniera proprio cruenta, continuano a essere. Quindi il profeta è colui che non tanto rivela il futuro, non è qui il profeta biblico questo. Il profeta è colui che sa dire le cose come stanno perché sa vedere dentro. Mentre noi molte volte siamo immersi in quella menzogna, no? In quelle mezze menzogne per cui le cose non vogliamo vedere, non ce le vogliamo dire, no? Non stiamo lì neanche ad ascoltarle, e la superficialità, il modo in cui affrontiamo le situazioni, no? Pensate soltanto anche all'informazione tante volte, no? Manipolata, mezza, con slogan, no? Tutto per non far capire come le cose stanno, no? Allora, il profeta è l'uomo dell'ascolto, no? L'uomo dell'ascolto è l'uomo che riesce a cogliere le dinamiche di fondo delle situazioni, per cui lui rivela quello che già che accadrà, rivela quello che caratterizza il mondo. Ed è una vicenda triste, no? Tra l'altro possiamo immaginare che, ricordate, già l'altra volta dicevamo che l'uomo di Dio in qualche modo riceve, questo nella tradizione spirituale cristiana, poi lo si dice in maniera più chiara, la cardiognosia, no? Che è la conoscenza del cuore, cioè quell'intuizione, quel sentire, ma non come qualcosa di straordinario, semplicemente perché un cuore più purificato, no? Sente più, no? Abbatte le barriere che ci allontanano gli uni dagli altri, per cui lui sente il tipo di uomo che ha di fronte, e per cui anche questa, appunto, come vedevamo, questo dolore, questo è molto forte anche questa immagine, si immobilizzò il suo volto, si rigirò il suo sguardo e l'uomo di Dio si mise a piangere, l'uomo di Dio che sa piangere per il dolore, no? Per l'allontanamento. Sappiamo che poi l'uomo pienamente di Dio più volte piangerà, no? Il Signore Gesù nei Vangeli.
Questo vedere, questo riuscire a vedere oltre, riuscire a parlare chiaro, appunto togliendo la parola inevitabile, no? Che mette un sacco di complicazioni e fa vedere un'idea un po' strana di Dio. Però, ecco, una persona che ha questo dono della profezia sa dire agli altri anche le conseguenze. Molte volte in questo nostro parlare con le mezze verità o mezze falsità o ambiguità, ci nascondiamo le conseguenze, per cui effettivamente ci sono alcune azioni che hanno come conseguenza la morte. Questo non vuol dire essere catastrofici e neanche essere appunto inevitabili, però è l'onestà che ci porta a dire questo, e quindi il vero senso della profezia, che ti mette davanti anche le esatte conseguenze di quello che può essere un'azione. Da questo momento, appunto, continuando la lettura, ci sono queste descrizioni, questi riassunti su altre figure di re che troviamo. Continuo la lettura. Nell'anno quinto di Joram, figlio di Acab, re di Israele, divenne re Joram, figlio di Josafat, re di Giuda. Quando divenne re, aveva 32 anni. Regnò a Gerusalemme 8 anni. Seguì la via dei re di Israele, come aveva fatto la casa di Acab, perché sua moglie era figlia di Acab. Fece ciò che è male agli occhi del Signore. Ma il Signore non volle distruggere Giuda a causa di Davide, suo servo, secondo la promessa fattagli di lasciare sempre una lampada per lui e per i suoi figli. Nei suoi giorni Edom si ribellò al dominio di Giuda e si elesse un re. Allora Joram sconfinò verso Sair con tutti i suoi carri. Egli si mosse di notte e sconfisse gli Edomiti che l'avevano accerchiato, insieme con i comandanti dei carri. Così il popolo fuggì nelle tende. Tuttavia Edom si è sottratto al dominio di Giuda fino ad oggi. In quel tempo anche Libna si ribellò. Le altre gesta di Joram e tutte le sue azioni non sono forse descritte nel libro delle cronache dei re di Giuda? Joram si addormentò con i suoi padri, fu sepolto con i suoi padri nella città di Davide e al suo posto divenne re suo figlio Acazia.
Pensate che la narrazione ci porta in parallelo, no? Le vicende del regno del nord e adesso queste del regno del sud, no? Quindi Joram, cioè divenne Joram figlio di Josafat, re di Giuda, quindi il sud, che però è imparentato col nord perché ha sposato la figlia di Acab, re del nord di Israele. Seguiamo per quanto vedremo che la situazione diventerà anche un po' a seguire tutti i nomi, eccetera. No, l'importante è ecco, questo libro dei re, questi due regni separati che hanno dei rapporti tra di loro. E poi perdere un dominio su Edom. Edom sarebbe la Giordania, attualmente, le montagne di Edom, la Transgiordania, no? Cioè quindi oltre il Giordano. Edom significa rosso. Le montagne rosse, no? Petra, per esempio, no?
Continuo la lettura. Nell'anno dodicesimo di Joram, figlio di Acab, re di Israele, divenne re Acazia, figlio di Joram, re di Giuda. Quando divenne re, Acazia aveva 22 anni. Regnò un anno a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Atalia ed era figlia di Omri, re di Israele. Seguì la via della casa di Acab. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come la casa di Acab, perché era imparentato con la casa di Acab. Egli andò alla guerra con Joram, figlio di Acab, contro Casael, re di Aram, a Ramoth di Galaad. Ma gli aramei ferirono Joram. Allora il re Joram tornò a curarsi a Israel per le ferite ricevute dagli aramei a Rama, mentre combatteva contro Casael, re di Aram. Acazia, figlio di Joram, re di Giuda, scese a visitare Joram, figlio di Acab, a Israel perché era malato.
Altre vicende di guerra. L'unica cosa da notare è anche geograficamente, dovevo mettere una cartina anche della... forse lì si vede un po' di più. Sì, guardate quella cartina, Palestina e il Vangelo, vedete in alto il lago di Tiberiade? Allora, in alto, continuando in alto un po' andando a sinistra, vedete che c'è verde? Quella è Israel, cioè la piana. E la piana, oppure chiamata Esdrelon o Israel, e che è la piana, l'unica piana, tra l'altro, della Palestina, di Israele, e dove ci saranno anche tutti i grandi scontri, le battaglie, no? E quindi anche una zona più verde, più accogliente, per cui lui va a riposarsi, a curarsi dalle ferite, proprio in quella zona lì di Israel.
Anche in quest'altro e in quest'altra descrizione ci sono sempre i legami di parentela tra il nord e il sud, e si capisce perché viene chiamato Libro dei Re, perché queste sono le narrazioni, appunto, le cronache del re, e uno si aspetta delle gesta gloriose. Poi scopriamo, e vedremo sempre di più, che sono uomini esattamente come gli altri, e la storia non è tanto gloriosa poi, è la storia molto umana. E tra l'altro di tutti viene dato un giudizio, che possiamo chiamare a livello teologico, religioso, per cui o fece ciò che è bene agli occhi del Signore, fece ciò che è male agli occhi del Signore, oppure seguì i comandamenti del Signore, ma lasciò le alture, lasciò questo, quindi o un giudizio positivo o negativo o ambiguo, viene dato questo. Continuiamo col capitolo 9. Entra in scena un altro personaggio di cui abbiamo sentito già una volta il nome. Il profeta Eliseo chiamò uno dei figli dei profeti e gli disse: cingiti i fianchi, prendi in mano questo vasetto d'olio e va a Ramot di Galad. Appena giunto là, cerca Jehu, figlio di Josaphat, figlio di Nimsi. Entrato in casa, lo farai alzare fra i suoi fratelli e lo condurrai in una camera interna. Prenderai il vasetto dell'olio e lo verserai sulla sua testa dicendo: così dice il Signore, ti ungo re su Israele. Poi aprirai la porta e fuggirai e non aspetterai. Il giovane, il servo del profeta, andò a Ramot di Galad. Appena giunto, trovò i capi dell'esercito seduti insieme e gli disse: ho una parola per te, comandante. Jehu disse: per chi fra tutti noi? Ed egli rispose: per te, comandante. Si alzò ed entrò in casa, e quello gli versò l'olio sulla testa dicendo: così dice il Signore, Dio di Israele, ti ungo re sul popolo del Signore, su Israele. Tu colpirai la casa di Acab, tuo signore. Io vendicherò il sangue dei miei servi, i profeti, e il sangue di tutti i servi del Signore, sparso dalla mano di Gesabele. Tutta la casa di Acab perirà. Io eliminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la casa di Acab come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Basà, figlio di Achia. I cani divoreranno Gesabele nel campo di Israel, nessuno la seppellirà. Quindi aprì la porta e fuggì.
Allora, adesso vediamo Eliseo impegnato in una cospirazione politica. E non è l'unico uomo di chiesa che si è impegnato in politica, no? C'è questa situazione appunto difficile, c'è tutte queste vicende che abbiamo ascoltato su Joram, e poi Acab e tutta questa casa, no? Di cui noi conosciamo le vicende già da Elia. E allora l'indicazione, la cosa parte appunto da Eliseo che fa fare questo gesto di consacrazione, no? Con questo vasetto d'olio, è molto drammatizzato, no? Facendolo andare in una camera interna, così ungendolo e dicendo questa parola forte, no? Ti ungo re sul popolo del Signore, su Israele. Vediamo come va avanti.
Quando Jehu uscì per raggiungere gli ufficiali del suo signore, gli domandarono: va tutto bene? Perché questo pazzo è venuto da te? E gli disse loro: voi conoscete l'uomo e le sue chiacchiere. Gli dissero: non è vero, su, raccontaci. Egli disse: mi ha parlato così e così, affermando: così dice il Signore, ti ungo re su Israele. Allora si affrettarono e presero ciascuno il proprio mantello e lo stesero sui gradini sotto di lui. Suonarono il corno e gridarono: Jehu è re. Jehu, figlio di Josafat, figlio di Nimsi, congiurò contro Joram. Ora Joram aveva difeso con tutto Israele Ramoth di Galad di fronte a Casael, re di Aram. Poi il re Joram era tornato a curarsi a Israele le ferite ricevute dagli aramei nella guerra contro Casael, re di Aram. Jehu disse: se tale è la vostra convinzione, nessuno fugga dalla città per andare ad annunciarlo a Israele. Jehu salì su un carro e partì per Israele, perché là giaceva malato Joram, e Acazia, re di Giuda, era sceso a visitarlo. La sentinella che stava sulla torre di Israele vide la schiera di Jehu che avanzava e disse: «Vedo una schiera». Joram disse: «Prendi un cavaliere e mandalo loro incontro per domandare: tutto bene?» Uno a cavallo andò loro incontro e disse: «Così dice il re, tutto bene?» Jehu disse: «Che importa a te come vada? Passa dietro e seguimi». La sentinella riferì: «Il messaggero è arrivato da quelli, ma non torna indietro». Il re mandò un altro cavaliere che, giunto da quelli, disse: «Il re domanda, tutto bene?» Ma Jehu disse: «Che importa a te come vada? Passa dietro e seguimi». La sentinella riferì: «È arrivato da quelli, ma non torna indietro. Il modo di guidare è come quello di Jehu, figlio di Nimsi. Difatti guida l'impazzata». Joram disse: «Attacca i cavalli». Attaccarono i cavalli al suo carro. Joram, re di Israele, e Acazia, re di Giuda, uscirono ognuno sul proprio carro, uscirono incontro a Jehu, che trovarono nel campo di Naboth, di Israele. Quando Joram vide Jehu, gli domandò: «Tutto bene, Jehu?» Rispose: «Come può andare tutto bene fin quando durano le prostituzioni di Jezabele tua madre e le sue numerose magie?» Allora Joram si volse indietro e fuggì, dicendo ad Acazia: «Tradimento, Acazia!» Jehu, impugnato l'arco, colpì Joram tra le spalle. La freccia gli attraversò il cuore ed egli si accasciò sul carro. Jehu disse a Bigdad, suo scudiero: «Sollevalo, gettalo nel campo di Naboth di Israele. Ricordatelo, io e te eravamo con coloro che cavalcavano appaiati dietro Acab, suo padre, e il Signore proferì su di lui questo oracolo: non ho forse visto ieri il sangue di Naboth e il sangue dei suoi figli? Oracolo del Signore, ti ripagherò in questo stesso campo, oracolo del Signore. Sollevalo e gettalo nel campo, secondo la parola del Signore». Visto ciò, Acazia, re di Giuda, fuggì per la strada di Bet-Gan. Jehu l'inseguì e ordinò: «Colpite anche lui». Lo colpirono sul carro nella salita di Gur, nelle vicinanze di Bleam. Egli fuggì a Megiddo, dove morì. I suoi ufficiali lo portarono a Gerusalemme su un carro e lo seppellirono nel suo sepolcro, accanto ai suoi padri, nella città di Davide. Acazia era divenuto re di Giuda nell'anno undicesimo di Joram, figlio di Acab. Jehu arrivò a Israele. Appena lo seppe, Jezabele si truccò gli occhi con stibio, si ornò il capo e si affacciò alla finestra. Mentre Jehu arrivava alla porta, gli domandò: «Tutto bene, Zimri, assassino del tuo signore?» Jehu alzò lo sguardo verso la finestra e disse: «Chi è con me? Chi?» Due o tre cortigiani si affacciarono a guardarlo. Egli disse: «Gettatela giù». La gettarono giù. Parte del suo sangue schizzò sul muro e sui cavalli, che la calpestarono. Poi Eo entrò, mangiò e beve. Alla fine ordinò: andate a vedere quella maledetta e seppellitela, perché era figlia di re. Andati per seppellirla, non trovarono altro che il cranio, i piedi e le palme delle mani. Tornati riferirono il fatto a Eo, che disse: è la parola del Signore, che aveva detto per mezzo del suo servo Elia, il Tisbita: nel campo di Israel i cani divoreranno la carne di Gesabele, e il cadavere di Gesabele sarà come letame sulla superficie della campagna nel campo di Israel, così che non si potrà più dire: questa è Gesabele.
Che storia, eh? Ricordate Gesabele e le vicende non solo legate a Baal, ai sacerdoti, ma anche alla vigna di Naboth, no? E quindi, ecco, tutto un sistema di potere, di crudeltà, di arroganza, di oppressione, no? Tra l'altro, come cioè, leggendo queste cose, è come non pensare alla fine ai crolli di tanti dittatori che, no, anche non lontano abbiamo visto, no? Persone così, e poi nel loro crollo in una maniera così devastante, così brutta, così, no? E allora queste vicende di male, di morte, che appunto molto crude, molto allora una cosa mi verrebbe subito dire, appunto, è questa è sempre parola di Dio, no? Quando questi passi non passano nella liturgia. E però di fatto tutta la scrittura per noi è parola di Dio, cioè significa che Dio non ci abbandona neanche in questi inferni, in queste notti, in queste situazioni di violenza. E allora imparare a diventare re nell'attesa del re, secondo il cuore di Dio, che sarà il Signore Gesù, passa attraverso queste fatiche, queste sopraffazioni. Questo è anche, non scandalizziamoci neanche di questa presa di parte di Eliseo, nel senso che nella storia uomini e donne di Dio, cristiani, hanno a un certo punto sentito in coscienza di prender parte, no? In maniera forte, tanto per dire, contro il potere ingiusto, no? Uno soltanto, Bonhoeffer, no? Bonhoeffer partecipò al quel fallito attentato a Hitler, no? Che, in cui erano coinvolti anche dei generali, no? L'ammiraglio Canalis e altri, eccetera, e Bonhoeffer poi fu, per quello fu arrestato e tenuto in carcere. Non lo uccisero subito perché era figlio di un generale tedesco, e qualche mese prima della fine della guerra lo impiccarono. Allora un uomo che diceva, che scriveva, che in coscienza sentiva, no? Lui usava l'immagine di che se lui vedeva che c'era un pazzo che con una macchina si stava dirigendo contro una fermata di un autobus piena di gente, lui si sentiva in dovere, no? Di fare di tutto per fermare quel pazzo. Allora questo no, risuona nell'azione di Eliseo, no? Che sceglie di entrare, di prendere parte, di muovere delle cose per fermare un casato, no? Di ingiustizia.
Volevo richiamare la profezia di questo personaggio, Eo. L'abbiamo già ritrovato insieme con gli altri che abbiamo appena nominato in un episodio di qualche capitolo fa, anzi nel primo libro dei Re, quando Elia vive quell'esperienza molto importante sulla montagna, dove il Signore passa non è nel fuoco, non è nel terremoto, è in quel soffio leggero, quel silenzio, quel soffio leggero. E vi leggo quegli ultimi versetti, così possiamo richiamare il primo capitolo dei Re, capitolo
19, dal versetto 15, primo libro dei Re, capitolo 19, versetto 15 in poi. Elia si è appena lamentato che è solo, è stato lasciato solo. Allora il Signore gli risponde. Il Signore gli disse, su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Casael come re di Aram. Poi ungerai Jehu, figlio di Imsi, come re su Israele. E ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecola, come profeta al tuo posto. Se uno scamperà la spada di Casael, lo farà morire Jehu. Se uno scamperà la spada di Jehu, lo farà morire Eliseo. Io poi riserverò per me in Israele 7.000 persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che non l'hanno baciato. Questo svolgersi della storia, abbiamo già ritrovato i vari personaggi qui nominati, uno è Eliseo stesso, Casael l'abbiamo ritrovato adesso, e adesso Jehu. È il compimento di questa profezia, di questa parola che viene data a Elia. Anche se vedete che non c'è la corrispondenza, ungerai, viene detto Elia, in effetti il discepolo, e quindi la storia che prosegue, anche in questo senso non è da prendere esattamente alla lettera, è qualcosa che si sta compiendo, quindi è una lettura della storia che si sta svolgendo. E la storia si svolge appunto in questa maniera, con questo personaggio, Jehu, che è anche questo solo un ufficiale, che testimonia in tutta questa storia che abbiamo letto, si testimonia il malessere di tutta la popolazione. Perché in quel famoso episodio dove lui sta andando incontro al re per andare a ucciderlo, e arrivano i messaggeri, ne hanno mandato uno che non torna indietro, vuol dire che stanno disertando. In quelle semplici battute c'è dietro praticamente la dichiarazione, sto andando ad attaccare, vieni tutto bene, a te che interessa, in questa semplice battuta è schierati, con me o contro di me, e si schiera il primo e il secondo. E lo stesso succede con Jezabele, no? Chi si affaccia alla finestra, chi sta con me? E sono i cortigiani stessi che buttano giù Jezabele. Allora si manifesta il malessere del popolo, c'è qualcosa che divide il regno stesso, e viene data la motivazione religiosa. Jezabele aveva importato in Israele i culti degli dei, no, vicini, e questo aveva provocato anche una disgregazione nel popolo. Allora quella profezia che aveva stata detta Elia era per la restaurazione di Israele da questo punto di vista, quindi non solo a livello sociale con una successione di dinastie, ma una restaurazione a livello religioso. Allora questo comandante insieme con altre persone evidentemente facevano parte dei fedeli, di coloro che volevano rimanere fedeli alla tradizione, e tutto viene innescato con un'investitura, quindi viene riconosciuto questo comandante come lui il possibile, la persona che è capace di poter compiere queste azioni, o il catalizzatore, quello che, no, attraverso le sue azioni può mobilitare tutti gli altri, e in questa maniera si innesca quel cambiamento, con tutto il linguaggio tragico, no, della guerra, della violenza.
Questo episodio dell'uccisione, no, di Joram e gli altri a Israele viene ripreso in un altro libro, con un'altra lettura. Ed è nel libro di Osea. Nel libro di Osea, a un certo punto, ve lo leggo, il capitolo 1, poi andatelo a vedere al versetto 4, si dice che il Signore disse a Osea, chiamalo Israel. Vedete, siamo sempre a Israel, no? Perché nel senso che Oseli aveva detto di andarsi a prendere una moglie, no, prostituta, eccetera, probabilmente una sacerdotessa che faceva i riti di prostituzione, eccetera, e hai un figlio, devi avere un figlio con questa donna, chiamalo Israel, perché tra poco punirò la casa di Jehu per il sangue sparso a Israel e porrò fine al regno della casa di Israele. In quel giorno io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israel. Allora è interessante, perché c'è un'altra visione dei fatti avvenuti a Israel. No? Cioè, se nella lettura che stiamo facendo nel libro dei Re, cioè sembra che Eliseo, no, spinto, uomo di Dio, spinge questa cosa qui, nel libro di Osea troviamo una lettura contraria. Allora, è interessantissima questa cosa, perché dice allora che nelle scelte poi ultime, no, su le scelte anche politiche, le scelte partitiche, le scelte su decisioni, su cose, nessuno, pur cercando di essere uomo di Dio, no, può trarre da Dio la soluzione giusta. Non so se mi sto spiegando. La certezza che questo è da Dio. Cioè che sulle cose ultime, no? Cioè sulle cose concrete, meglio, immediate, no, c'è tutta la nostra fragilità, c'è tutta la nostra ricerca che può essere non piena, che non è mai piena, la nostra visione, per cui è possibile che ci siano altre visioni, sempre di uomini di Dio. Non so se mi sto spiegando, cioè, questo tra l'altro è anche molto interessante perché anche per noi, cioè per le situazioni, veniamo da tempi in cui si diceva che il cristiano doveva votare per forza un partito politico, adesso qualcuno è nostalgico, qualcuno no, eccetera, e allora vedete la Bibbia che la stessa parola di Dio, no? Ci presenta esperienze diverse, no? Di letture diverse della realtà, della stessa realtà. Osea capitolo 1. Bene, allora ci fermiamo, anche 5 minuti, ci fermiamo. Facciamo qualche momento di silenzio per rileggere un po' i brani e poi concludiamo.
Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, sia venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Buona serata.